Se andate nella slide numero 41 della presentazione, trovate la frase di Heidegger sulla quale si avventa ferocemente Rudolf Carnap. Secondo Rudolf Carnap, l'analisi logica delle proposizioni metafisiche consente di mostrare che esse sono prive di significato. Ecco la frase di Heidegger, che troviamo in Che cos'è la metafisica, un popolare di Bercolo heideggeriano del 1929, nel quale il nostro autore scriveva: come sta la cosa con il nulla? Il nulla nulleggia. Egli, Carnap, osserva che non possiamo in alcun modo precisare le condizioni che, se si realizzassero, renderebbero vero l'enunciato il nulla nulleggia. E quindi, in base al criterio di verificabilità, si tratta di un enunciato privo di senso. Credo che, per quanto riguarda il nulla nulleggia, anche Popper fosse d'accordo nel ritenere che l'enunciato era privo di senso. La versione di Popper per Heidegger e i suoi allievi è cosa nota. Tuttavia, Popper distingue tra le filosofie, le metafisiche chiaramente insensate, dannose, inappropriate, sterili, come quella di Heidegger, e in generale le grandi metafisiche o la metafisica. Secondo Popper esistono infatti alcuni grandi sistemi metafisici che sono perfettamente dotati di senso. Infatti, gli studenti di liceo comprendono, grosso modo, cosa vuol dire Platone con la sua teoria delle idee, oppure Aristotele con i suoi generi naturali, oppure anche la teoria delle monadi di Leibniz. Comprendono perfino alcune parti e movimenti dello spirito di Hegel. E il fatto che li comprendano gli studenti, i loro professori, gli autori di testi sui grandi sistemi metafisici significa che essi hanno un senso, sono significanti e tuttavia non possono venire né verificati né tantomeno falsificati sulla base dell'esperienza. Ma possono, ciò nonostante, se sono buoni e fecondi sistemi metafisici, svolgere un ruolo euristico, cioè possono aiutare la ricerca, possono fornire delle idee che poi in un secondo momento potrebbero entrare a far parte della scienza. Facciamo un esempio: l'atomismo. L'esempio preferito da Popper, l'atomismo antico di Democrito e Epicuro, era poco più che una metafisica. Vi erano pochi agganci con l'esperienza, ma circa 1500 anni dopo, nel 600 e poi dopo ancora, nella chimica e nella fisica dell'Ottocento, l'atomismo venne formulato in modo tale da diventare una vera e propria ipotesi scientifica, secondo la quale la materia ha una struttura granulare, è composta di atomi indivisibili, oppure se dividi l'atomo in protoni, elettroni, poi alla fine restano i quark, ma alla fine della partita non cambia l'idea di fondo dell'atomismo, che la materia non è un semplice continuum, ma ha una struttura a grani, per così dire, e quindi non c'è nessun problema con un sistema metafisico che non è un'ipotesi scientifica, è semplicemente una visione della natura che può ispirare ipotesi scientifiche. Questa rivalutazione della metafisica creò un notevole dissenso tra i neoempiristi e Popper. Ma qual era la bestia nera di Popper? La bête noire di Popper non era la metafisica, era quell'insieme di pseudoscienze che stavano acquistando grande popolarità nelle classi colte europee. Tre sono gli esempi di Popper: uno è l'astrologia, l'altro è la psicoanalisi e l'altro ancora è il marxismo. L'astrologia, con tante altre scienze ad essa vicine, come l'antroposofia, la teosofia, lo spiritismo e altri movimenti culturali che avevano una grande presa nelle classi dirigenti, borghesi e aristocratiche della Belle Époque tra 800 e 900, sono liquidate, l'astrologia viene liquidata da Popper come una pseudoscienza. Io non mi soffermo su questo, però non voglio dare per scontato che oggi tutte le persone colte che hanno studiato, che hanno una tesi di laurea, non credano nell'astrologia. In realtà politici e intellettuali di vario genere ci credono e come, altrimenti non si spiega il persistente successo degli astrologi anche alla corte dei potenti. Le altre due discipline, scientifico-pseudoscientifiche, direbbe Popper, erano la psicanalisi e il marxismo. La psicoanalisi si stava diffondendo a grande velocità proprio nella Vienna di Popper, dove operava Sigmund Freud e tutti i suoi numerosi allievi che avevano dato vita a una scuola psicoanalitica molto importante e oramai avevano molti clienti, la psicoanalisi era influente nella cultura e Popper stesso ne era stato ammaliato quando era ragazzo e aveva perfino collaborato con Adler, un discepolo di Freud. Bene. Secondo Popper, la psicoanalisi ha un problema enorme che consiste nel fatto che gli enunciati psicanalitici non sono falsificabili dall'esperienza. Gli psicoanalisti possono interpretare qualunque genere di esperienza, nessuna possibile esperienza metterà mai in crisi le loro dottrine. E questo rende la psicoanalisi una pseudoscienza, non l'unica. Perché c'era un'altra teoria scientifica, ideologia che andava molto di moda e che affascinò di nuovo Popper ragazzo. Popper adolescente faceva parte di un'organizzazione della sinistra studentesca vicina al Partito Comunista, da cui in uno scritto autobiografico ci racconta che uscì nel 1919 dal partito, ma nel 1919 Popper aveva 17 anni. Sarei curioso di sapere quando è entrato nel partito. Mi ricordo un po' quei signori che dicono: ho smesso di fumare all'età di 12 anni. Il problema è capire quando hai cominciato a fumare. In ogni caso, quella l'avventura di Popper col marxismo durò tutta una vita, prima sotto forma di fascino giovanile, poi di dura critica. Secondo Popper, il marxismo è una pseudoscienza perché pretende di descrivere e prevedere, i movimenti della società, dell'economia e della politica, ma non è in grado di farlo e non sa neanche indicare qualche possibile circostanza che, se si verificasse, mostrerebbe che il marxismo è falso. Quindi il marxismo non è falsificabile. E questo lo rende inadatto e inaccettabile come scienza. Lo confina nel grigio settore delle pseudoscienze. La polemica di Popper contro il marxismo si svilupperà poi soprattutto in un'opera scritta durante la Seconda Guerra Mondiale, un'opera di filosofia della politica, che si chiama La società aperta e i suoi nemici. Due ponderosi volumi, il primo dedicato a Platone e il secondo a Hegel e Marx, nemici della società aperta, falsi profeti. L'analisi del marxismo fatta da Popper in quel libro fu molto popolare. Il libro divenne quasi un bestseller, rese famoso Popper presso il largo pubblico. Tanto è vero che una volta in Inghilterra venne nominato anche baronetto, per cui diciamo Sir Karl Popper, e non fu grazie agli studi di filosofia della scienza, ma grazie a questo piccolo capolavoro, perché si tratta di un bellissimo libro, che difende la società aperta contro la minaccia totalitaria. Grande il coraggio di pubblicare nel 44-45 un libro in cui, a parte le critiche al nazismo, visto anche come qualcosa che era influenzato dal hegelismo, criticava il marxismo, ma allora l'Inghilterra e l'America erano alleate della Russia di Stalin. Non era facile criticare il marxismo durante la Seconda Guerra Mondiale. Popper lo fece, si conquistò molti amici, ma anche molti nemici. E ci troviamo ora di fronte al punto cruciale del dissenso tra i neoempiristi e Popper. Il dissenso riguardava il modo diverso con il quale questi studiosi vedono la valutazione empirica delle ipotesi. Sono d'accordo sul fatto che il regno della certezza è finito nella scienza, che l'ideale baconiano e cartesiano di una scienza che può catturare con certezza la verità sul mondo va abbandonato perché è inattingibile. La caduta rovinosa della teoria di Newton mostra che nessuna teoria è al riparo dall'errore. Si può dire che entrambi, i neoempiristi e Popper, condividevano una visione fallibilista della scienza. La scienza può fallire. Solo che il loro modo di articolare, diciamo, la concezione fallibilista della scienza era diverso e diede appunto luogo all'induttivismo tipico dei neoempiristi e il falsificazionismo tipico di Popper. Prima di vedere però le differenze tra queste due impostazioni, di nuovo mettiamo in risalto un punto di unità tra Popper e i neoempiristi, e questo punto riguarda la distinzione che entrambi accettano tra il contesto della scoperta e il contesto della giustificazione. Io sono sulla slide numero 48 e lì potete vedere una cosa, che se ci pensiamo il percorso, il viaggio di una teoria dalle prime elaborazioni, quando è solo un'ipotesi, alla sua entrata trionfale nei manuali, perché il successo di una teoria è quando da un certo momento viene insegnata nei licei, è diventata parte del corpus delle conoscenze umane. Questo percorso è un percorso duro e accidentato che comincia con la scoperta, o se preferite, l'invenzione della teoria. Poi procede con i controlli sperimentali, le discussioni dei tuoi colleghi sulle riviste scientifiche e infine, se tutto va bene, e non succede sempre, la teoria viene accettata dalla grande maggioranza degli studiosi. Bene. Questo processo, che si svolge in molte tappe, alcune sono indicate appunto nella slide 48, possiamo immaginarlo come composto da due tratti. Il primo tratto di questo percorso è il contesto della scoperta, vale a dire l'ideazione e lo sviluppo di un'ipotesi. Il secondo è il contesto della giustificazione, cioè della valutazione empirica dell'ipotesi. Quando l'ipotesi viene sottoposta a svariati controlli sperimentali, talvolta viene giustificata sulla base delle evidenze empiriche, talvolta viene rifiutata o, come direbbe Popper, viene falsificata. Di cosa devono occuparsi i filosofi della scienza? Ecco, Popper e i neoempiristi concordavano tra di loro sul fatto che il contesto della scoperta, i meccanismi che conducono a scoprire un'ipotesi, non sono analizzabili con gli strumenti tipici della filosofia, e quindi nemmeno della filosofia della scienza. Quando tu scopri un'ipotesi, è il merito della scoperta non può essere dato a un metodo scientifico, non esiste un metodo di scoperta. Diceva Popper, mi hanno dato una cattedra di metodo scientifico, ma io sto insegnando una cosa che non esiste. Immaginiamo lo scienziato come una specie di piccolo Archimede pitagorico immerso nella sua vasca da bagno e a un certo momento gli si accende la lampadina in testa. Quello è il momento che alcuni hanno chiamato il momento aha, quando improvvisamente ciò che è scuro ti diventa chiaro. È stato anche chiamato il momento dell'insight, del flash di luce. Archimede Pitagorico esce dalla vasca da bagno, tutto contento, si siede al tavolo, penna e computer, oppure penna e carta, a seconda dell'età, formula la sua teoria, arriva fino alla fine di una ventina di fogli di formule e si accorge che la teoria è sbagliata, è contraddittoria, nemmeno può essere sottoposta a controlli sperimentali, perché qui è il punto. Ogni 100 teorie che vengono ideate e che rendono felici l'inventore, 99 vengono buttate nel cestino della carta straccia. Ci sono degli esempi che mostrano come il carattere, diciamo, irrazionale del processo della scoperta. Diceva Popper: io, per quanto riguarda la scoperta scientifica, sono un romantico. La scoperta arriva se sei un genio e se hai molta fortuna. L'esempio è quello del grande chimico Friedrich August Kekulé, ma e della sua scoperta del benzene. Ma per saperlo dovete aspettare la prossima lezione.